Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, curatori del programma, Ennio Speranza, regia e consulenza musicale, Claudia Marsili in redazione. Continuiamo a immergerci insieme nella musica contenuta nei libri di poesia, in quella delle parole dei poeti e anche in quella che i poeti nominano. Facciamo cantare le parole dei poeti, le facciamo suonare, perché in fondo questa è la loro sostanza, no? Essere musica, una musica che appena l'ascoltiamo ci coinvolge su un piano originario, critico, e poi possiamo occuparci del senso semantico, di cosa volesse dire il poeta con quelle parole, come ad esempio Nicanor Parra nella sua poesia dal titolo Assolo di piano, che è contenuta in un libro bellissimo, L'ultimo spegne la luce, che è uscito nel settembre del 19 per la collana di Bompiani Capoversi. E questa poesia contiene uno sguardo vedente, rivolto al futuro, e insieme contiene anche la descrizione del movimento interno della materia. Quindi quello di Parra è uno sguardo che vede le cose come sono, le conosce come erano e insieme prevede anche le cose come saranno. Quindi è uno sguardo marcatamente poetico, perché si pone fuori dal tempo presente e fa musica di tutto questo tempo lineare, dal passato fino al futuro. Ma non solo, il poeta desidera richiamare l'anima col rumore dei piedi, unisce dunque in un richiamo fatto di poesia lo stato dell'invisibile allo stato dell'essere visibili qui e ora. Quindi il corpo, il rumore del corpo serve come un richiamo. Ascoltiamola nella traduzione di Matteo Lefebvre. Giacché la vita dell'uomo non è che un'azione a distanza, un po' di schiuma che brilla all'interno di un bicchiere, giacché gli alberi non sono che mobili che si agitano, non sono che sedie e tavoli in movimento perpetuo, giacché noi stessi non siamo che esseri come Dio stesso non è altro che Dio, giacché non parliamo per essere ascoltati ma perché gli altri parlino, e l'eco è precedente alle voci che la producono, giacché non abbiamo neanche il conforto di un caos nel giardino che sbadiglia e che si riempie di aria, un rompicapo che è necessario risolvere prima di morire per poter resuscitare dopo tranquillamente se si è abusato fin troppo della donna, giacché esiste anche un cielo nell'inferno. Lasciate che anch'io faccia alcune cose. Io voglio far rumore con i piedi e voglio che la mia anima trovi il suo corpo. Thank you. Abbiamo ascoltato l'Allegro da Suite in Sol maggiore per liuto di Silvius Leopold Weiss, Edoardo Egues al liuto barocco. E dopo la visione mescolata di corpo e anima, di alberi e tavoli trasversali al tempo, attraversiamo alcuni testi di un genio, Michelangelo Buonarroti, che sono stati messi in musica da due diversi compositori, Shostakovich e Britten. E cominciamo dal sonetto numero 42, che però nella numerazione di Shostakovich diventa il 25. Il sonetto 42 è un dialogo tra il poeta e amore. Michelangelo si rivolge ad amore direttamente, lo invoca, gli chiede se la bellezza che vede è vera, gli chiede se i suoi occhi percepiscono il vero della bellezza alla quale il poeta tende. Il poeta è turbato e tormentato dall'apparizione di amore, ma non pretende di soffrire di meno, accetta di sospirare, di essere in fiamme, purché questo tormento lo metta in contatto con la verità. E amore gli risponde, gli conferma la risposta dantesca, la risposta dello Stil Novo, cioè gli dice che la bellezza è il tramite per il divino, per una bellezza più grande. E torniamo quindi a quello che abbiamo appena riscoperto nel Novecento con Nicanor Parra: attraverso il corpo lo sguardo sale all'anima, quello che Michelangelo chiama miglior loco. L'anima di Parra dunque scende nel corpo grazie al rumore dei piedi, lo abbiamo sentito, nel corpo visto con amore da Michelangelo, sentiremo che sale all'anima attraverso lo sguardo innamorato vede il vero nel corpo, oppure il rumore del corpo chiama l'anima al corpo stesso, dentro la materia. Quindi sono passati 1500 anni e i dilemmi umani e poetici sono sempre gli stessi. E ascoltiamo questo sonetto bellissimo di Michelangelo. Dimmi di grazia, amor, se gli occhi miei veggono il ver della beltà che aspiro, o s'io l'ho dentro allor che dov'io miro veggio scolpito il viso di costei. Tu de saper, poiché tu vien con lei attormo ogni mie pace, ond'io m'adiro, ne vorrei manco un minimo sospiro, né men ardente fuoco chiederei. La beltà che tu vedi è ben da quella, ma cresce poi che a miglior loco sale se per gli occhi mortali all'alma corre. Quivi si fa divina, onesta e bella, come a sé simil vuol cosa immortale, questa e non quella agli occhi tuo precorre.
Знаю с чем tristi noi uvidis, crassa tu, nobile schio, garrit, sioras rastaias, cad das quos sorctus se, quas
abbiamo ascoltato il bellissimo, la bellissima invocazione di Michelangelo, dimmi di grazia morse agli occhi miei, musicato da Dmitri Shostakovich e intitolato Amore, sonetto 25, da suite su versi di Michelangelo Buonarroti, opera 145, Dietrich Fischer, Dieskau, baritono, orchestra sinfonica della radio di Berlino, diretta da Dmitri Ashkenazi. E avete sentito come anche la musica, per quanto modernissima, abbia delle intonazioni che possiamo dire liriche, come Shostakovich abbia mantenuto integra la grandezza dello slancio, no, di Michelangelo poeta, questo strazio che vuole rimanere strazio, che chiede e che invoca il vero nella bellezza. E dopo Shostakovich, come abbiamo detto, anche Britten ha musicato i sonetti di Michelangelo, scegliendone 7, e il nostro Ennio Speranza ne ha a sua volta selezionati per noi 3, 98, 89 e 60. Purtroppo non possiamo leggerli e commentarli tutti e tre, ma possiamo dire che dopo le interrogazioni sull'amore, Michelangelo in questi 3 sonetti innalza un vero e proprio canto disperato, si manifesta come esplicito e nudo prigioniero d'un cavalier armato. Il poeta innamorato ama come amano i poeti, non ha più riparo, è completamente allo scoperto, non si risparmia, spera disperatamente, fa di tutto per incontrare l'amato, e nel sonetto 60 invoca dall'amato la verità, perché, scrive Michelangelo, doppia forza hanno i celati guai. Il poeta non vorrebbe reprimere quello che sente. Nel 1532 Michelangelo ha 57 anni e incontra Tommaso de Cavalieri, che ne ha 23. A Michelangelo sembra di vedere incarnati in Tommaso i canoni della bellezza maschile ideale. Scrive di lui addirittura che è luce del secolo nostro, paragone per il mondo intero, e i suoi sonetti sono la prima serie di poesie d'amore dedicate da un uomo a un uomo, precedono quelli di Shakespeare. E ascoltiamo allora dai versi dello stesso Michelangelo, sonetto 89, come ama, che cosa sente, quale sconvolgimento, quale perdita addirittura dell'identità e delle stesse percezioni corporali, no? Come Dante porti nel genio di Michelangelo Buonarroti l'amore per Tommaso de Cavalieri, e Michelangelo attribuisce a Tommaso tutte le qualità che mancano a se stesso e l'origine delle proprie stesse parole addirittura. Ascoltiamolo. Veggio co' vostr'occhi un dolce lume che coi miei ciechi già veder non posso. Porto co' vostri piedi un pondo addosso che dei miei zoppi non è già costume. Volo con le vostr'ale senza piume, col vostro ingegno al ciel sempre son mosso. dal vostro arbitrio son pallido e rosso, freddo al sol, caldo alle più fredde brume. Nel voler vostro è sol la voglia mia, i miei pensieri nel vostro cor si fanno, nel vostro fiato son le mie parole, come luna da sé sol par ch'io sia, che gli occhi nostri in ciel veder non sanno se non quel tanto che n'accende il sole.
A che più tempio mai l'intensa voglia sfogar con piatti o con parole meste, si dita il forte il ciel che l'alba veste, tardo per te qualcun mai non mi spoglia. Ma che corrassa più morir mi voglia, sati pur di morir, sati pur di morir. Dunque per queste luci non è del fin si almeno moleste, con gli altro ben va ben con i mentoni mi addoglio. Però se colpo che io derrubbe il volo, schifando un po', ma ben si mi è stirato, chieterà fra la dolcetta il volo. Se serveato, maraviglia non è sedure solo, resto prigione d'un cavaliere amato, resto prigione d'un cavaliere armato. Thank you. so, signor mio, che tu sai chi venni per goderti più d'appresso. E sai che io so che tu sai chi so e so, ma che più indugio a salutarci o mai. Se verrai alla speranza che mi dai, se verrò al buon desio che mi concesso,
abbiamo ascoltato tre sonetti da Seven Sonnets of Michelangelo, opera 22 di Benjamin Britten, sonetto 31, a che più debbi ormai l'intensa voglia, sonetto 30, veggio co' bei vostri occhi un dolce lume, e sonetto 55, tu sa che io so, signor mie, che tu sai. Philip Langridge tenore, Stuart Bedford al pianoforte. E continuiamo a mescolare le parole alla musica, accostandoci a un autore più noto, addirittura come librettista e compositore, che come poeta, Rigaud Boito, nato a Padova nel 1842. E cominciamo leggendo un frammento delle Lezioni di anatomia di Rigaud Boito, un testo del giugno 65 apparso in rivista nel 1874 e poi confluito nel libro dei versi nel 1877. Quindi lo stesso Boito ben distingue tra i versi scritti per la musica e quelli invece che stanno in piedi da soli, no? Senza il bisogno di nessun ausilio strumentale. La Lezione di anatomia, dalla quale stiamo per leggere i versi centrali, è un'invocazione a non profanare il fiore dei sogni e della poesia con troppe argomentazioni razionali. L'allegoria che Boito mette in scena è terribile, si tratta appunto della sala di anatomia dove il corpo di una giovane viene sezionato per dare una lezione agli studenti di medicina. In pratica, attraverso questo testo, Boito sembra inveire contro lo scientismo che era in voga nei suoi anni, sembra rimpiangere ideali che ai suoi tempi paiono dimenticati. Difende con le lacrime agli occhi la purezza virginea della giovane, salvo poi scoprire nei due versi finali che la donna era in gravidanza. È un vero colpo di teatro questo di Boito, col quale lui sferza se stesso e la propria visione nostalgica dell'umano, probabilmente perché anche lui si dichiara contaminato dai tempi che gli sono contemporanei. Ascoltiamo qualche momento della commozione prima della scoperta finale. Pur quella vergine senza sudario sperò nell'ore più melanconiche come un santuario chiuse il suo cuore, ed ora il clinico che glielo svelle grida ed esorta, ecco le valvole, ecco le celle, ecco la aorta. Poi segue uic sanguinis, circolazioni, ed io travolto ritorno a leggere le mie visioni sul bianco volto. Scienza vattene, co tuo conforti ridammi i mondi del sogno e l'anima. Quindi sentite, no? Che afflato in questi versi di Boito, che ancora più crudelmente ci fa commuovere e poi ci schiaffeggia proprio a significare che quei mondi del sogno e l'anima sono ormai obsoleti, forse non è più possibile, forse non è neanche più giusto, no? Volerli ad ogni costo recuperare. Però quando 3 anni più tardi scrive il Mefistofele, Boito doveva essere di umore diverso, perché l'opera prevede invece il riscatto, la redenzione, il volo dell'anima al cielo. 2 puntate fa abbiamo parlato della poesia di Nello Risi, che riporta la diceria che Paganini avesse stretto un patto con il diavolo. Il diavolo di oggi, quello di Boito, è ispirato al Faust di Goethe e si tratta di un'opera in 4 atti completa di prologo ed epilogo. La prima rappresentazione nel 1868 alla Scala di Milano è un fallimento totale, ma Boito non si perde d'animo, la accorcia, dà maggior rilievo alla figura di Margherita e 7 anni più tardi la ripresenta a Bologna ottenendo un grande successo. E noi ascolteremo proprio un'aria di Margherita, no? Colei che finirà appunto redenta, colei che comprende ed è immune alla tentazione, alla lusinga. Margherita viene ingiustamente accusata addirittura di aver ucciso il figlio e la madre, in realtà è stata ingannata da Mefistofele. Vedete, quando siamo in presenza del diavolo siamo sempre in presenza di maldicenza, no? Di quell'aria fosca, confusa, di diceria e di colpe gettate sugli innocenti. Evidentemente, no? A noi umani è sempre stato chiaro che la mancanza di chiarezza, la mancanza di frontalità, le mezze frasi, le dicerie hanno a che fare con il male. Allora ascoltiamo il canto di dolore di Margherita, la sua invocazione alla pietà nell'interpretazione di Mirella Freni. abbiamo ascoltato L'altra notte in fondo al mare da Faust di Arrigo Boito, Mirella Freni, soprano, The National Philharmonic Orchestra, diretta da Oliviero De Fabritis. E chiudiamo, come sempre, la nostra puntata con un inedito dei poeti in ascolto. E oggi abbiamo scelto un inedito di Monica Guerra, perché cita, pensate, proprio Shostakovich, del quale a inizio puntata abbiamo ascoltato una musica sul sonetto michelangiolesco Dimmi di grazia amore. L'inedito è tratto dalla raccolta inedita, a sua volta Entro fuori le mura. Ascoltiamolo. È l'intercapedine 10 centimetri tiepidi che pacificano il morso dell'inverno. È un valzer lento tra i versi Shostakovich e un caldo smodato all'interno. I vetri si ingegnano cristalli, il giorno si fa ingesti. Nell'ora fredda il vuoto smania qui di fronte. È la storia che ci tiene vivi. Di lato 10 centimetri di ponte. La storia, no? Scrive Monica Guerra, che è il nostro essere in vita, ed è passata tanta storia dalle parole del Notturno di Alcmane, una poesia che sta alla radice della poesia che stiamo per ascoltare nella versione di Angelo Branduardi, una poesia che descrive l'addormentamento di tutto. Il poeta è in una posizione, è in un'altitudine, in una vetta, e sta guardando il panorama sotto di sé e descrive questo dormire delle cose buone come le api e delle cose cattive come i mostri nel fondo cupo del mare. Tanta storia è passata da quelle parole di Alcmane, ma noi uomini sembra che siamo sempre gli stessi, nel bene e nel male, per disgrazia quindi e per fortuna. E con la pace quindi che si spande da questo bellissimo notturno che viene da un paio di millenni fa, Maria Grazia Calandrone, Ennio Speranza, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro e Claudia Marsili vi salutano augurandovi un felice proseguimento di giornata. Angelo Branduardi, Notturno.
Aspettare di vederla risalire. costruisci una nave con il resto dei tuoi sogni, hai tessuto le vele per vederla scivolare sul fiume mentre siedi ad aspettare, vederla